vedere, vedere.
Bene, benvenuti a tutti. Questo è appunto il secondo incontro culturale di Mindalo di stagione. La Curia, appunto, abbiamo con noi il professor Madera, che è un intellettuale, insomma, che ha avuto un percorso originale, quindi si è occupato all'inizio della sua carriera di politica, in particolare una critica serata a Marx, che è un confronto anche con lui, lo vedremo. Poi si è occupato appunto ampiamente di filosofia e anche di analisi mondiale. Quindi
la critica, dopo essere stato per anni un militante a tutti gli
effetti, la critica che ha appunto un apprezzamento per il Marx umanista, ma questo appunto lo lasciamo alla parola del professore, anche con molto piacere parole.
Va bene, allora io però per questa conversazione, vedete, non ci conosciamo, non conosciamo neanche il locale, l'idea era di incontrare delle persone giovani, perché in genere, no, c'è questa rottura generazionale, insomma, di linguaggi, di formazione storica, cambiata completamente la situazione sociale, quindi anche l'atmosfera culturale in Italia, perché si incontra nelle università, non si sa che l'università è promessa, perché insomma a fin dei conti di questo si è obbligati in qualche modo. Allora, incuriosito questo, poi ho pensato, perché me l'ha fatto vedere mio figlio che ha 30 anni, ieri sera, di partire da un articolo torto carino, di questo che poi ho scoperto che è un amico suo, che si chiama Federico Leorenzi, che ha scritto una cosa su questo cantante che voi sicuramente conoscete, perché è al centro di questo incidente recente. E ha scritto questa roba, dice: il problema non è se la siete voi. Allora dice: lui ha studiato la tratta, eccetera, ha fatto interviste, questo qui lo sappiamo rapidamente, insomma dice: ne so abbastanza, io per esempio non so assolutamente niente, per me è che esistesse. Esistesse la tratta, ho imparato adesso. E lui risponde a una serie di articoli, di prese di posizione, eccetera eccetera, su questo fenomeno, e dopo arriviamo alle altre cose, ma insomma mi è sembrato un buon punto di partenza, una specie di invettiva, come forma retorica è un'invettiva, però e dice: io ragazzotto in questione, che sarebbe spero, fa esattamente il contrario, fa esattamente il mestiere per cui è pagato e seguito, racconta i conflitti, i desideri, i problemi della sua generazione e di quella seguente. Lo fa con un linguaggio musicale e testuale comprensibile al suo auditorio, linguaggio che non ha inventato lui, ma che è una fusione delle serie di TV, dei film, eccetera, del gergo giovanile. In grande, lui non ha creato nulla, lo ha solo interpretato e reso visibile. E qui sta il vero problema, che non è né suo né del suo auditorio, ma vostro. La realtà che vi sputa in faccia senza filtri, non la capite, vi fa paura, è una cosa polemica contro questi opinionisti moralizzanti. Cioè. Vi sembra un incubo distopico. Codeina ed eroina sono tornate. Circolano a fare ragazze in quantità che non immaginate, a costi bassi, nemmeno fossero brani scaricabili da Spotify. Le ha diffuse il trap? No, circolavano da tempo come sedativi contro l'ansia dell'isolamento sociale, del non avere futuro, dell'essere inchiodati nel circolo eterno di lavori precari e sottopagati. Il trap si limita a farvi vedere quanto sono presenti e pervasivi. Le ragazzine minorenni che vedono immagini video porno per una ricarica da 10 euro del CEL, che scopano con il ragazzo con più follower della scuola, per poi postare una foto su Instagram e guadagnare 100 like in più, che si fanno chiamare troie se se ne vanta dell'opposizione al neobigottismo del politicamente corretto non esistono perché ci hanno scritto delle barre spera o la dark polga, io non so che sia, naturalmente sì. Sono le povere, le sorelle povere e politicamente scorrette di Chiara Ferragni, la stessa che portate in palmo di mano come esempio di giovane imprenditrice di successo, innovatrice di marketing, donna consapevole ed emancipata. Il motto No Way Out, che è la bandiera della Trump, non l'hanno coniato lì Pip o Gali, che questi per me sono autori del tutto sconosciuti, ma è ripreso da un famoso discorso, invece questa la conosco bene, di Margaret Thatcher. Lui dice qualcosa di Margaret Thatcher, o... leader conservatrice, svolta della Gran Bretagna e poi dopo, non lei direttamente, ma insomma il neoliberismo sfrenato, da cui poi hanno imparato un sacco di gente negli Stati Uniti, in cui la premier di ferro inglese, davanti alla macelleria sociale conseguente alla riforma neoliberale, sosteneva che non ci fosse altra strada, non vogliamo altro mondo possibile se non quello del tutti contro tutti per le ultime briciole del benessere. Voi questo discorso l'avete ripetuto fino alla nausea nelle scuole, nei media, nelle convention di marketing ed economia, tanto che loro l'hanno interiorizzato, fatto diventare un estetico, uno stile di vita. Vi fa schifo vederli blindati con Rolex da 50.000 euro, Nike anni 90 da 500 euro a botta, felpe e Pirex pagate 10 volte il loro prezzo di produzione? Chi ha inventato il feticismo del logo? Il marketing che associa dei valori ad un brand aziendale, la delocalizzazione per aumentare i dividendi degli azionisti, non certo loro, non erano stati nemmeno concepiti quando voi idolatravate MTV, celebravate i prodotti Apple come fossero rivelazioni divini, vi riempivate la bocca di delocalizzazione e abbattimento dei costi di produzione per favorire la ripresa del consumo. Adesso vedete gli effetti incarnati di quello che predicavate, ma che soprattutto praticavate ogni giorno da 30 anni a questa parte. E vi fanno paura? Il problema non è di Sfera né dei ragazzini che lo ascoltano, ma vostro. Vi fanno ribrezzo perché sono voi senza le vostre menate buoniste, la vostra retorica dei veri sentimenti, il vostro moralismo da squali che piangono dopo aver divorato la preda. Nessuno ama guardarsi allo specchio, ma proprio per questo è necessario, e la musica pop è più grande e fedele tra gli specchi. Comunque la trap non è un problema, anzi, permette un ponte tra le generazioni di entrare nell'immaginario dei giovani giovanissimi per capire i loro problemi, eccetera. Permette di avere un linguaggio condiviso. Ma a voi non interessa nemmeno parlarci, vi basta metterli a riga, farli stare zitti, nascondere sotto il tappeto le contraddizioni e la solitudine a cui vi costringe. Non siete intellettuali, critici, insegnanti, educatori, siete l'ennesima incarnazione dell'eterno fariseo. Eterno fariseo, vi è chiaro, no? È chiaro. Farisei sono una... in realtà, probabilmente non sapete chi sono veramente i farisei, come sa fare nessuno, ma però sapete che si dice fariseo è una specie di persona falsa, no? Che predica una cosa e ne fa un'altra. In realtà poveri farisei non erano per niente così, ma le varie redazioni dei Vangeli li hanno trasformati questa cosa qui, perché a un certo punto c'è stata la divisione tra ebrei e cristiani, tra una setta particolare che erano i farisei. Adesso scusate un attimo, non riesco a questa roba. Allora, cos'è che, perché vi ho detto questa cosa, così come introduzione e per incominciare? Perché tanto c'è una parola interessante, questa parola feticismo, ma altra cosa, ancora più importante, è perché cerca di mettere in connessione un elemento di, diciamo così, costume un po' esagerato con una situazione che è, diciamo così, virgolette, sociale politica. Questo qui è un po' quello che volevo dirvi io. E volevo dirvi, però aggiungendo una cosa, nella questa specie di invettiva bella, interessante, descritta, eccetera, eccetera, c'è però un punto sul quale io credo che bisogna andare un po' più in là, e o addirittura si può criticare. E la mia critica sta proprio nel fatto che, detta così, è molto personalizzata. Cioè sembra che tutto il problema stia nel che ci sono dei personaggi nel mondo, o perché sono neoliberisti, oppure perché sono degli opinionisti, degli educatori, eccetera, insomma, comunisti e compagnia, insomma, che non vogliono guardarsi nello specchio e che non vogliono capire qual è la situazione. E questo è in genere però una modalità che, secondo me, non solo lui, appunto, da, diciamo così, mi pare di capire, insomma, da sinistra contestatrice, ma che in generale è valido per tutti quanti, per molti, per moltissimi, è che l'idea che le cose come vanno dipendono sostanzialmente dalla volontà di alcune persone. Io su questo non sono per niente d'accordo. Le cose vanno come vanno e le persone agiscono in certo modo perché fondamentalmente rappresentano dei ruoli sociali, delle maschere sociali. Ma questo non è una volontà essere buoni e cattivi, è la realtà del nostro mondo. E questa cosa, adesso ve l'accenno soltanto perché sono ancora troppo incasinate e complicate per una conversazione così breve, appunto ci vogliono un corso per dirlo, un minimo, ma faccio vedere questo schemino qua, lo vedete? Io vedo pochissimo, ma sono abbastanza cieco.
Voi non lo so.
Siete ciechi o?
Siete un po'.
Si vedete? Sì, forse se spegniamo quella luce.
Aspetta, facendo quella del bar. Ma no.
Comunque, questo qui è uno schema che io faccio, che è in realtà la prima sezione, molto difficile da leggere in realtà, nonostante che una volta che il mondo cambia, no? Certo, gli operai professionali dell'Inghilterra della fine del 1800, il Capitale esce nel 1877, loro lo leggevano, tipo la parte insomma d'avanguardia si trovava leggendo, però è veramente molto complicato. Oggi è difficile anche parlare così, ma comunque quello che volevo dire, per poi arrivare a questo punto, questo qua, il centro, si chiama feticismo. Feticismo è una categoria fondamentale per Marx. E feticismo è feticismo a diversi livelli. Feticismo della merce, cosa vuol dire? Vuol dire una cosa che nessuno di noi se ne accorge, no? Ma che capita normalissimamente quando andate a comprare, per esempio, volete bervi un whisky con Coca-Cola. Arriva il whisky con Coca-Cola e voi pagate una certa cifra. Questa è la merce. Dentro la merce, dice Marx, ci sono cose incredibili che andrebbero capite, e cioè ci sono dei contrasti, delle contraddizioni ovviamente, che sono tra valore d'uso e valore di scambio. Il valore d'uso è piuttosto ovvio, è il fatto che voi avete sete, che volete bere qualcosa, a un uso, no? Il fatto che ci sia pure cuore e whisky. Il valore di scambio è i soldi che vi date, per semplificare. Questo contrasto è insito in ciascuna merce, perché a voi sembra ovviamente una cosa naturale, no? Non è naturale, è ovvia, perché ho bisogno di qualcosa, vado e la compro, ma è diventato naturale. Questo è un processo storico immenso di secoli e secoli che nasce con il denaro e poi piano piano, perché il denaro non basta, il denaro all'inizio è una forma di scambio che funziona, effettiva, eccetera, ma sono, nasce il denaro, il mercato, il denaro è un'evoluzione a sua volta delle forme di scambio che ci sono, e poi nasce il capitalismo moderno. Il capitalismo moderno dipende da dove lo volete far partire, ma insomma, grosso modo lo facciamo partire dalla rivoluzione agraria in Inghilterra, facciamo nel 1600, quindi è roba che ha una storia enorme, no? Però questa cosa adesso, per appunto arrivare al noccio della questione, che cos'è questa roba che il valore d'uso si può soltanto avere attraverso il valore di scambio? Questa cosa, finché lo facciamo al bar lì, boh, non ce ne accorgiamo, non dà neanche problema. Però dà diversi problemi quando voi pensate che però il valore d'uso diventa, come dice Marx, il modo con cui appare il valore di scambio. Cosa vuol dire il modo con cui appare? Che la cosa importante, la logica vera, è quella del valore di scambio. Allora forse la cosa diventa un po' più interessante. E cioè, noi non è che produciamo, noi tutti, il mondo tutto, non è che produce perché è spinto dal valore d'uso, ma è spinto dal fatto di invece di guadagnarci di più, è spinto dal valore di scambio. Questo naturalmente porta dei contrasti, vi faccio quelli più ovvi. Per esempio, si possono buttare via decine, centinaia, migliaia di tonnellate di latte, cosa che si fa in Europa, o di pomodoro. Perché? Che senso ha? Questo qua è un caso estremo dove è più chiaro che è il valore di scambio che regge il valore d'uso. Cioè, se noi produciamo troppo latte, troppi pomodori e compagnia, il prezzo decresce e gli accordi europei non possono più dare il corrispettivo ai produttori di pomodori di latte, quindi meglio buttarli via. È chiaro qual è il punto? E questo è un punto generale, è la spiegazione banale del fatto che comunque sia, nonostante l'enorme ricchezza produttiva del nostro mondo, esistano milioni di persone che sono sottonutrite. Come può essere una cosa? Esistono milioni di persone che non hanno accesso all'acqua che non sia infetta. Esistono, eccetera, 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 andiamo avanti, che non hanno accesso alle cure sanitarie, eccetera, eccetera. Ma come, uno direbbe, qual è il valore d'uso fondamentale? Il valore d'uso fondamentale sarebbe questo, no? Avere dell'acqua decente, avere da mangiare almeno, avere una casa e poter essere curati. Vi pare che le forze produttive del mondo siano votate a questo compito? No, non sono votate a questo compito, perché facendo cose meravigliose e tecnicamente fantastiche non riescono neanche a coprire i bisogni dell'umanità. Poi si dice siamo troppi, eccetera, eccetera. Tra parentesi, dal punto di vista economico, sono tutte palle queste, ben inteso. Perché? Perché, per esempio, l'impronta ecologica, come si chiama, cioè quello che usa delle risorse, per esempio della terra, un italiano, vale 40 volte quella di un solo. Vale molto di più, anche nonostante il grandioso progresso di questi anni, eccetera, di quella di un cinese o di un indiano. Teoricamente, se le forze produttive siamo capacissimi di produrre, poi c'è il problema di come e di quanto le risorse, eccetera, ce lo permetterebbero, ma saremmo capacissimi di produrre per 12 miliardi di persone. Allora il punto è un altro, il punto è appunto che il valore di scambio è talmente più forte, per cui il valore d'uso è solo la cosa apparente, e noi viviamo di una cosa apparente. Mi piace il whisky, lo compro, ma non capiamo quale, che cosa c'è sotto. E questo vale anche per queste altre cose. Adesso poi la faccio breve, insomma, lavoro concreto, lavoro astratto. Voi pare che il vostro lavoro è quello che state facendo, no? Uno per esempio appunto fa il barista, un altro fa il ricercatore, un altro fa l'operaio, è quello lì il suo lavoro concreto. Ma in realtà il lavoro concreto vale esattamente come il valore d'uso, cioè non è affatto importante quello che voi state facendo veramente. Quello che è importante e che regge il fatto che poi questo lavoro concreto lo abbiate o non lo abbiate è invece il lavoro astratto. Cosa vuol dire il lavoro astratto? Vuol dire una quantità di lavoro che in una certa situazione storica, in una certa condizione sociale, può funzionare per produrre, Marx lo chiama plusvalore, eccetera, per produrre profitto. Cioè conta solo come parte di tutto quel lavoro che in generale può produrre profitto. Se non lo produce più, ciao il vostro lavoro concreto. È chiaro questo? Lavoro privato, lavoro sociale. Mettiamo che uno faccia questi lavori che sono richiesti, eccetera, ma dice, ma io ho impiegato a fare questa roba qua, prendiamo per esempio una cintura, la vecchia cintura artigianale, ci ho impiegato 10 ore e quindi voglio un corrispettivo per queste mie 10 ore. Questo è possibile? No, non è possibile, perché il suo lavoro privato conta solo come una forma in cui si esprime invece il lavoro sociale, cioè in quel periodo per fare una cinta di quella servono 3 minuti, perché la si fa industrialmente, eccetera, eccetera. Quindi anche se io ci impiego 10 ore, il mio lavoro varrà 3 minuti. Chiaro anche questo, no? Questa è la ragione per la quale poi ci sono dislocazioni, eccetera, eccetera, no? Per cui i lavoratori perdono posti. Che cosa? Qual è la cosa finale per cui qua c'è scritto feticismo della merce, del denaro, del capitale? La cosa finale è che, come Marx diceva, dopo io appunto la mia gioventù a 29 anni, dai 26 che ho pensata dopo aver fatto 7 anni di politica della sinistra rivoluzionaria a vedere quali sono le critiche a Marx, ma adesso non lo facciamo perché ancora è troppo complicata e poi forse non vi interessa, ma però questo punto centrale, questi punti centrali che secondo lui valgono in ogni singola merce che noi prendiamo e di cui non capiamo assolutamente niente, che è la ragione per la quale in realtà il capitalismo sta in piedi, che nessuno ci capisce niente, cioè che noi la viviamo come se fosse un fatto naturale. Come diceva giustamente la Thatcher, da questo punto di vista, no way out, non c'è un altro modo, c'è solo far funzionare meglio questa macchina. Qual è il risultato finale? Uomo cosa? Che, dice Marx, le persone diventano cose. Sono reificate, sono le reificate, res, no? Cosa. Sono fatte come cose, cioè in questo mondo qua, in questo mercato del lavoro qua, noi tutti contiamo come cose, cioè come esponenti di quelle parti, di quel lavoro, di quel valore di scambio, eccetera. Per cui a un certo punto quel lavoro lì, prendiamo il lavoro siderurgico in Italia, non è più conveniente, in Inghilterra non è più conveniente, eccetera, perché è più conveniente in Brasile, in India, eccetera, si disloca. Là, capite, c'è una certa dissenso tra me e quella bellissima, peraltro, articolo. Voi, ma chi sono sti voi? Non è che c'è qualcuno buono e qualcuno cattivo, è che se il lavoro della siderurgia costa di meno per vicinanza alle materie prime, per costo del lavoro minore, in Brasile e in India, si sposta in Brasile e in India, perché questo sistema è appunto un sistema per cui le persone sono cose. Che cosa sono? Sono la cosa salario. Feticismo feticismo è questo, il feticcio è questo, le persone diventano cose e le cose diventano persone, personificazione. Quando voi leggete il giornale, voi vedete tutte le cose che sono personificazioni, cioè i mercati dicono, sentite quest'altra bellissima cosa che quelli che studiano economia hanno sentito mille volte, i mercati sentono l'odore del sangue, fantastico, no? Cioè, i mercati sentono l'odore del sangue, vanno le narici. Ma però, in qualche modo, è vero, sentono l'odore del sangue, cioè funzionano in modo tale che se tu sei in crisi, si capisce che sei in crisi e ti bastonano. Ma chi sono i mercati? Lì le scuole di pensiero si dividono, quelli che pensano che c'è il famoso 1% di gente cattiva, virgolette, che organizza tutta questa roba qua, la teoria complottista. Marx, che pure era un grande rivoluzionario, pensava che questa fosse una fesseria gigantesca, che il problema non sono le singole persone, ma che le persone sono, lui le chiama così, in tedesco le chiama, che lo capite anche in italiano perché è uguale, tu è derivato tutto dal latino questa frase, questa parola, character masche. Cosa vuol dire? Maschere di carattere, cioè sono come gli attori. Il loro problema, il nostro problema quando andiamo in queste cose qua, è che noi dobbiamo recitare un certo ruolo, come gli attori abbiamo una qualche autonomia, no? Dentro un ruolo, uno reciterà Amleto in un certo modo e un altro in un altro, ma il testo è quello lì, quello si deve recitare. Se voi siete troppo buonini, semplicemente, per esempio, non volete dislocare perché dice ma quanti perderanno, se ce l'hai tu passiamo a quello dopo, ma quanti c'hanno la, ma quanti non potranno più dare da mangiare alle loro famiglie, eccetera eccetera, benissimo, cosa fai? Ti licenzi e vai a fare il frate francescano, il buddista, eccetera, ottimo. Dal punto di vista personale, che me stanno molto simpatici questi qua, però non cambia assolutamente niente. Il giorno dopo ce ne sono mille che sono pronti a fare quella cosa che tu non hai fatto, chiaro? Questa è la ragione per cui, ottima idea di andare a fare il frate francescano, di fare i volontari, fantastico, e te lo consiglio, e dà senso alla vita, e va bene tutto, però non illudiamoci che facendo così, almeno direttamente, forse indirettamente sì, creando una mentalità eccetera, ma direttamente, immediatamente non succede assolutamente niente. Questo mi pare che sia piuttosto ovvio, no? Quindi noi siamo lì come qualcosa che è una funzione completamente sostituibile. Completamente sostituibile. Siamo appunto maschere di carattere. Maschere di carattere di che cosa? Delle cose, o queste categorie economiche, cose perché poi sono quantità di denaro, o del salario per esempio, o del profitto. Ma tanto quanto, non è che l'operaio è buono e il capitalista è cattivo. Nella visione di Marx questo non c'è per niente. Per niente. Non è questo il problema. Non sono i capitalisti che sono cattivi. Il problema è trovare o non trovare un altro sistema che non funzioni così attraverso lo scontro delle cose di cui noi non capiamo niente e quindi la regolazione avviene dopo, no? Uno dice, cavolo, adesso voglio fare, mettiamo, il proprietario della Tesla, voglio fare la Tesla, la regolazione avviene dopo. La Tesla sono quelle macchine, lo sapete forse, no? Macchine super elettriche, che si guidano da sole, eccetera, eccetera. Bene, teoricamente. Il punto non è questo, il mercato, le assorbirà o non le assorbirà? Se non le assorbe, beh, è finita la cosa. Se le assorbe, sarà fantastico. Ma la regolazione quando avviene? Quando c'è stata già l'ideazione, la progettazione, quando si è messo in lavorazione, quando abbiamo fatto le indagini di mercato, dopo si vede. Cioè, come Marx dice, questo sistema nasce dalla assenza di consapevolezza e di controllo. Cioè è un sistema economico fatto che ha funzionato fantasticamente, ma fatto ex post.
noi prima lavoriamo, prima facciamo eccetera, e poi la regolazione arriva dopo. Naturalmente ci sono le solite obiezioni che dicono è bella la regolazione in precedenza, appunto Stalin, Mao eccetera, guarda che disastro, e altri dicono sì, no, però qualcosa di buono a fare. Ma non è questo il problema. Il problema è in realtà che anche quei tentativi di programma erano tentativi di programma dentro questa economia mondiale. Può darsi che Marx appunto fosse solo un utopista, perché lui pensava che ovviamente questa cosa non si può fare in un posto, tanto quanto la rivoluzione, per lui era una follia pura l'idea che si potesse andare alla rivoluzione, poi figurarsi se in Russia, ma proprio no, che casomai si doveva fare negli Stati Uniti, aveva portato l'internazionale negli Stati Uniti, cioè solo, perché è ovvio, no? Perché se uno si mette a regolare una parte di economia che è una parte così, mentre tutto il resto funziona in un altro modo, sarà schiacciato, perché sarà soltanto una di quelle parti che funzioneranno anche quelle dopo. Cioè noi ci pensiamo dopo. Cosa fa come esempio di un'economia regolata? Non lo dice subito, dice guarda, io non sono capace, né ho voglia di fare la cucina dell'avvenire, non lo so, si vedrà. Certo, questo non è però un sistema ovvio, è un sistema storico. Come tutte le cose storiche, può cambiare. Perché? Perché, per esempio, se prendiamo l'esempio appunto di quella che lui chiama una famiglia rusticamente patriarcale, dove non si stava affatto bene naturalmente, ma dal punto di vista, perché poi invece lì c'era la limitazione, no? Delle capacità produttive, eccetera. Però, che cosa fa? Noi siamo, mettiamo una famiglia rusticamente patriarcale, 20-30 persone, queste 20-30 persone hanno, mettiamo così, lavorano su 15 ettari di terra, questi 15 ettari di terra, allora una parte di questi qui farà, si occuperà dei lavori di casa, della riproduzione, eccetera, un'altra parte curerà gli animali. Come ce lo dice la tradizione? Noi andiamo avanti a fare le cose come si sono fatte perché sappiamo che più o meno, se il tempo non ci distrugge il raccolto, ce la caveremo facendo così. Tutti i sistemi di produzione, che sono diversissimi, non solo la famiglia rusticamente patriarcale, prima del capitalismo, sono sostanzialmente dei sistemi che si basano sulla tradizione, cioè sul fatto che noi non siamo molto consapevoli di questo, non eravamo, però quella divisione del lavoro e dei compiti si era rivelata funzionale. E quindi noi la ripetevamo. L'esempio classico è, non so, prendiamo Prato, dove si facevano appunto lane, stracci e compagnia, no? Allora, finché la regolazione è una regolazione di tipo corporativo, le corporazioni, eccetera, cosa succede? Succede che se uno vuole portare un'innovazione, magari un'innovazione fantastica, non la può portare. Perché? Perché gli altri dicono, oh, tu metti questa, fai questa innovazione qua, per esempio, c'è un nuovo colore, puoi conciare le cose in un altro modo. Noi no, cosa succede? Succede che noi andiamo in rovina. Siccome quello che ci interessa è l'equilibrio sociale di questa corporazione che lavora queste cose, prima di portare un'innovazione, tu la devi discutere con noi, la corporazione la devi accettare, una volta che l'ha accettata viene immessa. Vedete cos'è una società che si basa sulla tradizione, cioè sulle cose come si facevano, che hanno un modello e questo modello si copia. Certo che ci sono le innovazioni, ma le innovazioni dipendono dalla tradizione. Il capitalismo è il primo sistema storico-sociale che rovescia le cose. È l'innovazione che comanda la tradizione. Vi faccio un esempio. Io ho un orologio che è Tissot. Se voi lo guardate, sembra funzionare come i vecchi orologi di quando ero piccolo, no? Cioè a carica, c'ha persino il pirulito. Non è vero niente, funziona anche lui a quarzo, però assomiglia, è famosa cosa del vintage, no? Non so, le macchine, la Volkswagen fatta in quel modo, la 500, no? Che è una roba degli anni 60 riportata, ma è l'innovazione che comanda la tradizione. cioè c'è qualcosa di conservato in quanto può essere presentato come una parziale innovazione che può recuperare la tradizione. Questo è molto chiaro nel postmoderno. Bene, allora tutto questo è per dire che, e adesso passiamo avanti,
per dire che no, torna a quello di prima, per dire poi adesso la cosa è troppo complicata, ne facciamo solo una parte. Tutto questo è per dire che c'è un nuovo tipo di umanità che nasce col capitalismo. Il capitalismo a sua volta ha delle fasi interne. La mia tesi è che queste fasi interne prima prendono i modelli tradizionali, cioè che c'è stato, mentre appunto l'economia, l'innovazione dal punto di vista delle scienze, delle tecniche, delle forze produttive è gigantesca, i modelli sociali cambiano molto più lentamente e cambiano più lentamente assumendo le vecchie strutture. Facciamo un esempio, la famiglia, che poi ci riguarda molto, no? In definitiva, secondo me, le strutture di fondo, per esempio, la struttura patriarcale della famiglia comincia veramente a cambiare soltanto nel secondo. Ci sono una serie di movimenti delle donne che lo mettono in discussione anche all'inizio del Novecento, no? Cominciando dalle lotte per il voto alle donne in Inghilterra, eccetera, in altri paesi. Però quando i costumi cambiano, cominciano veramente a cambiare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima, tutto sommato, ancora quando io, per esempio, prendiamo l'Italia, visto che siamo qua, quando io ero ragazzo, tra me e voi c'è lo scarto, dicevo prima, generazionale, lo scarto culturale, ma secondo me è anche il fatto che in questo breve lasso di tempo, ma anche se prendiamo l'Europa e l'America non è molto diverso, in questo breve lasso di tempo c'è una che è maturata lentamente in realtà secondo me dall'inizio del Novecento eccetera, ma matura lentamente un cambio che è veramente un cambio socio-antropologico. Ma fino appunto alla Seconda Guerra Mondiale, all'inizio, la mia generazione, quando poi anche la ribellione del 68, ma anche degli anni 60, che comincia tra l'altro con cose che riguardano la musica, il modo di vestirsi eccetera, no? Per prima della politica, se voi lo vedete, allora si punta dai capelli lunghi, le donne corte, tutte queste robe qua, no? Inizialmente sembravano chissà che cosa. Noi siamo cresciuti, io sono nato nel 48, in famiglie che assomigliavano a quelle dell'Ottocento, del Settecento, dove c'era il breadwinner, no? Cioè quello che portava a casa la pagnotta, sostanzialmente maschio, adulto, lavoratore, che era il capo famiglia, era quello che noi chiamiamo il patriarcato, che ha una storia molto più lunga del capitalismo, molto, no? Praticamente che ha una storia lunga quasi quanto la storia. E questo naturalmente determina anche certi, per esempio, organizzazioni della famiglia, certi costumi di relazioni, dal matrimonio al non matrimonio, alla convivenza, alla non convivenza, alla sessualità, alla diversità dei generi, tutte queste robe qua sono diventate, come dire, qualcosa di pubblico, con grandi lotte, difficoltà, eccetera, ma accettabile nell'arco degli ultimi 80-90 anni, non di più. C'è una cosa veramente recentissima, in Italia in particolare negli ultimi 50, la quale voi direte se 50 è un'enormità, 50 non è nulla, no? Dal punto di vista della storia. Ora, io credo che questa trasformazione sia trasformazione che ha a che fare con però l'essenza del capitalismo. Cioè il capitalismo prima ha preso queste forme qua, ma soprattutto con il capitalismo industriale di massa,
cioè l'industria e il consumo di massa, che cominciano grosso modo nella seconda metà del 1914, seconda decade del Novecento, Ford, la catena di montaggio. La catena di montaggio e la fabbrica di massa cambia radicalmente le cose, perché cambia la destinazione, no? Ci vuole, per questo tipo di produzione di massa, ci vuole un mercato di massa. Per un mercato di massa ci vuole un diverso tipo di umanità. La famiglia patriarcale era anche la famiglia del risparmio, dell'ascesi, vedete lì ci sono tutte le categorie che sono categorie prese o da Marx o da Weber, del come avevano pensato loro al capitalismo, ma inizialmente c'è una sorta, Weber la chiamava ascesi intramontana, cioè l'idea, il lavoro, no? L'etica del lavoro, l'etica del risparmio, non si lavora perché per consumare, si lavora per mettere via, si lavora per risparmiare, capite? Cioè, tutto un altro mondo, questo poveri e ricchi. Se voi leggeste qualcosa, non so, della famiglia Agnelli, quando va a Sestriere negli anni 30 e compagnia, i ragazzi Agnelli dovevano essere parchi, quindi dal mangiare al vestire dovevano stare molto attenti, non dovevano esibire la ricchezza o cose di questo genere. E questo univa che cosa? Il modo di vivere, anche se ovviamente quelli erano ricchi e quelli altri erano poveri. Però la mentalità, no? Dagli agnelli all'ultimo operaio. Ma questo non perché erano buoni o cattivi, perché era un altro tipo di mondo. La produzione di massa ha bisogno di che cosa? Non di uno che fa ascesi, no? Ma quello che possiamo chiamare in altro modo diventa la mercificazione e il consumismo. Mentre dal punto di vista del lavoro, questo era il posto dove c'era il lavoro concreto, il lavoro astratto, diventa un lavoro meccanizzato e automatico, e là diventa il modo con cui ci sono le nostre relazioni sociali. Le nostre relazioni sociali, uno pensa che l'individuo da solo, eccetera, sia una non società, ma non è vero. La nostra è come se voi diceste che non è una figura quella fatta per punti, ma solo quella fatta per figure. Chi ve l'ha detto? Perché? Perché non si può fare una figura che è fatta per punti? Il nostro mondo è una figura fatta per punti, cioè non è più una, la struttura non sono più delle microstrutture, ma sono gli individui stessi, quello che un grande sociologo del Novecento aveva chiamato, dite che bella espressione, credo che pochi di voi l'abbiano sentita, Riesman la chiama la folla solitaria. Voi pensate cos'è semplicemente un treno, cos'è una metropolitana, cos'è una piazza di oggi? La folla solitaria, cioè siamo in folla, però ciascuno di noi è un atomo, quello che Marx aveva chiamato in un'altra forma atomizzazione. Questo che cosa fa cambiare? Questo fa cambiare, possiamo sì, naturalmente qua c'è già una, c'era già, no, togli questa, torna qua,
torno indietro ancora,
no vabbè, sì, no, vai avanti ancora, eccola qua. A quel fenomeno che Lasch per esempio aveva chiamato, se ne parla ancora oggi, cultura del narcisismo. Però lì se ne parla in modo culturale, cioè, secondo me tutto ciò appunto ha una struttura, questa struttura che è la storia del capitalismo cambia in questo modo la produzione, il consumismo, la mercificazione, eccetera, la folla solitaria. Qual è il risultato sul piano del nostro modo di essere e di sentire? Qua il narcisismo non lo uso come una categoria psicopatologica, ma la uso come una categoria di descrizione socioculturale. È chiaro che in questo mondo qua della folla solitaria ognuno fondamentalmente è una sorta di piccolo mondo autoriferito. che sostanzialmente guarda se stesso, cosa che i moralisti appunto a cacchio dicono: ecco, vedete, i giovani stanno sempre con internet, invece non socializzano, con tutte queste baracche qua. Ma il fatto è che appunto il mondo si è trasformato, noi siamo degli atomi solitari che vengono e che si raggruppano nella forma delle folle, a secondo di dove, ma se voi lo guardaste dall'alto una città, vedreste che è un caos organizzato. Non è per niente vero che è solo caos, è organizzato, è organizzato, in realtà è molto duttile, no? Perché però arrivano verso che cosa? Le concentrazioni produttive, le concentrazioni degli scambi, dove appunto si può comprare, produrre, vendere, eccetera, eccetera, no? Quindi è in realtà sono forme organizzate, ma con questa grande, enorme libertà, ciascuno ha l'impressione, la realtà, di fare quello che vuole, quello che desidera, no? In realtà è comandato anche da queste cose, perché deve andare a lavorare, deve andare all'università. Ma pensate voi com'è diverso nel, fino alla rivoluzione russa, per esempio, in Russia, ma in realtà anche dopo gli inizi della rivoluzione, in Russia tu non potevi spostarti da un posto all'altro, no? Dovevi avere un permesso particolare. Perché? Perché soprattutto nelle campagne c'erano, si diceva, un proprietario ha comprato un paese di tot anime, cioè le persone erano assegnate al proprietario, una cosa di tipo semifeudale, no? Non si potevano spostare, lo spostamento era proibito. Il fatto di potersi spostare è una cosa che lentamente attraverso la storia d'Europa, dalle città medievali, che non a caso sono l'incubatrice poi del capitalismo, fino alla nostra libertà totale di spostarci, ma non è appunto qualcosa di così. Questo incide fortissimamente, secondo me, sul nostro modo di sentire noi stessi. E qui arriviamo alla questione di come questo, come vedete, è un processo di pensiero, da una parte molto diverso, nonostante che io faccia l'analista, anche se scuola junghiana, ma poi mi sono, ovviamente, essendo vecchio, inventato un modo mio che si chiama analisi biografica, orientamento filosofico. Chi è interessato va su internet, vede la scuola filo a Milano, c'è anche da qualche altra parte, che però facciamo noi. Ma come vedete il processo di pensiero è diverso. Poi riprende la psicanalisi, ma la riprende da una parte diversa. Non c'è l'individuo che in qualche modo è costituito così, ma c'è un mondo storico, sociale, che cambia e che quindi cambia la psiche collettiva e cambia anche le forme con cui noi stiamo male psichicamente. Qua avete, sempre corrispondente a questa cosa qua, le caratteristiche, diciamo un po' così, generali. Qui però non c'è una caratteristica che c'era prima, che è fondamentale per capire tutte queste cose. Una parolaccia, che io ho una parolaccia perché è un neologismo brutto da sentire, però secondo me non ne ho trovato di meglio, che io chiamo il passaggio, che è il passaggio da il mondo del limite e della colpa, dopo vediamo, al mondo invece del, attenzione, desiderio come legge a se stesso, cioè fondamentalmente del limite senza limite. Il nostro mondo è questo qua, è questo passaggio dal mondo dei limiti al mondo del senza limite. È piuttosto banale, ovvio, la pubblicità, no limits. Ma non è la pubblicità che ha creato questo mondo, è questo mondo qui che richiede questo tipo di pubblicità, perché la pubblicità dice, in questo caso secondo me, esattamente qual è l'anima del mondo e anche la nostra singola, tendenzialmente. No limits, non devono più esserci limiti. È un'altra pubblicità fantastica che americana, ma poi ha fatto il giro, mi pare, di mezzo mondo, è quella: noi non abbiamo nessuna regola se non quella di non avere regole. Fantastico. Perché senza saperlo dice tutto questo immenso processo storico, no? la tradizione, il mondo delle regole. Il primo capitalismo, il capitalismo agricolo, il primo capitalismo industriale, insomma, fino a che non si arriva al consumismo, è il mondo del limite. Perché è il mondo del limite? È il mondo del limite perché non c'è una produzione per le masse, per le produzioni sono ancora produzioni fondamentalmente fatte industrialmente, ma ancora con una certa caratteristica, virgolette, di tipo quasi artigianale, no? Chi sono la grande figura sociale di quell'epoca? L'operaio professionale, l'operaio che ha un mestiere. Mano a mano invece del mestiere c'è chi può guardare, controllare una macchina anche ad alta specializzazione, ma è la macchina che lavora. Pensate voi, semplicemente noi come usiamo, di là delle parti, come usiamo il computer, cosa sappiamo del computer? Se uno vi dicesse, se lo chiedesse a me, ma com'è che funziona il computer? Non lo so, e non ci so mettere le mani minimamente, mentre invece, e anche quelli che sono alle fabbriche del computer non sanno metterci le mani, se non in una divisione del lavoro complessissima. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa banale, no? Detto in un altro modo, cioè che le macchine, il sistema delle macchine e addirittura la fabbrica automa che funziona al di là del confine della singola, è questa che ha, virgolette, la scienza incorporata, la tecnica incorporata, non più le mani, l'occhio, l'intelligenza della singola persona o del singolo artigiano. Fino a un, ma grosso modo ancora ci sono certi aspetti, no? Ma non so, per esempio, fino agli anni 60 c'erano dei reparti anche nelle grandi fabbriche automobilistiche che si chiamavano reparto esperienza, dove c'erano degli operai professionali che avevano fatto le scuole di fabbrica e praticamente sapevano fare quasi tutto, mettendoci le mani loro, dai torni alle cose, sapevano fare quasi tutto. Erano naturalmente l'elite operaia. Oggi queste cose qua sono impensabili, noi abbiamo bisogno di un'enormità di divisione del lavoro per arrivare a qualche cosa che sia, non so, una macchina funzionante dentro una fabbrica. Torniamo a noi allora però. Nessun limite dato dalla produzione al consumo di massa deve creare un'umanità che è senza limiti, dunque che è senza regole. L'unica regola è quella appunto di non avere regole. Qual è la regola che poi funziona, unica, reale? Quella dei rapporti di forza. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, finché non rompi le scatole. Se rompi le scatole a qualcun altro, allora non è problema, poi tutto il resto è tutta una bella mascheratura fantastica, è giusto, non è giusto, è bello, è buono, eccetera, eccetera. Questa è una grande mascheratura. La sostanza è, se tu hai la forza, quello va bene. Se non hai la forza, è inutile che ti appelli. Questo non vale solo per noi singoli, eccetera, eccetera. Questo vale anche per le relazioni internazionali, no? Questo è stato evidente. Forse qualcuno di voi l'ha visto, anche se siete giovani, no? La pistola fumante di Saddam Hussein non c'era. Non che fosse un bravo bambino, era un criminale. Però non esisteva. Erano tutte cose... Quindi, ma la famosa guerra del Vietnam sulla quale noi siamo cresciuti, adesso, qualche anno fa, 3 o 4 anni fa, gli ultimi documenti però 2 anni fa, sono stati tolti dal segreto negli Stati Uniti e adesso si sa benissimo che non c'è stato nessun incidente nel Golfo del Tonkin. C'era un incidente, gli americani hanno detto che erano stati attaccati e da lì nasce l'intervento contro il Vietnam del Nord. Tutte balle, non c'è successo assolutamente niente. Cos'è il punto? Il punto è che le leggi sono veramente, questo un po' sempre stato, no? Ma oggi tanto di più, l'unica regola è la forza. Se tu hai la forza, questo vale anche nel mercato, tu puoi fare la cosa più strampalata del mondo. Prendiamo le cose che diceva prima quel tuo amico, no? Cose che una volta sarebbero state inconcepibili, no? Inconcepibili. Naturalmente poi la morale becca sempre piuttosto le donne che gli uomini, ma insomma, quella storia lì, le foto porn, inconcepibili, tu capite che cosa è successo in questi 50 anni. Quando io ero ragazzo, se una ragazza, maschi no, ma se una ragazza andava con un altro, prima del matrimonio, provincia, paese, naturalmente in città e in certe parti di classi sociali non era così, ma era considerata nettamente come una prostituta e quindi allontanata. Se poi era una ragazza madre, cioè non sposata regolarmente, emarginazione, tipo voi non l'avete letta di sicuro, però la dovreste leggere, non proprio così, ma insomma simile alla lettera scarlatta di Otto, che racconta una storia di protestanti molto rigidi in un certo momento degli Stati Uniti, insomma, colpevole, e questa colpevole viene completamente estromessa dalla comunità. Bene, allora questo mondo qua è un mondo che è creato, questo no limits, e naturalmente non c'è nessuna regola, perché io lo chiamo licitazionismo. Questo viene da Dante, eccetera, adesso poi la spiego. Ma licitazionismo vuol dire, verso di Dante che dice, te libido, il desiderio, libido, felicito, ha fatto diventare lecito, cioè legge, in sua legge, cioè il desiderio, quello che si desidera, è diventato legge. So se, di nuovo, cose che non sono proprio uguali, ma so se non ve lo ricordate, però post Torri Gemelle, naturalmente shock di massa. Che cosa dice Bush nel primo discorso alla nazione? Dice, prima di parlare dei grandi valori americani, io avrei potuto parlarne prima, no? Invece no, guarda un po' che cosa dice all'inizio. Dice, americani tornate a consumare. E da lì sviluppa, perché questo è il nostro modo di vita, eccetera, eccetera, no? Cioè, si attacca al desiderio, un desiderio falsato, delle cose, tutto quello che vi impara voi, però al desiderio delle cose. Questo è quello che ci tiene insieme. E allora dopo però c'ha ragione, invece Federica c'è dicendo, è ipocrisia, no? Tutta questa roba qua. Io dico dal mio punto di vista, non è problema di voi, è un problema di come siamo noi tutti quanti, è un problema sistematico. Questo è per esempio appunto il licitazionismo, ogni cosa è lecita, salvo i rapporti di forza. Quando poi tu, se però io sono più forte di te, allora non è più lecito quello che tu vuoi fare, perché io ti impongo un'altra cosa. Licitazionismo, io vi dicevo prima le due cose diverse, l'idea quindi del non c'è limite, di principio non c'è limite a niente. E sì, noi possiamo parlare finché vogliamo, scrivere cose di etica, di teologia, non so che cosa possiamo fare, ma per esempio anche le esperienze sugli umani, quale sarà poi in definitiva il limite o non il limite? I rapporti di forza che non sono rapporti di forza con le armi, anche, ma sono fondamentalmente rapporti di forza sui mercati. Se a un certo punto si arriverà a produrre, no, sostituzioni dell'umano che funzioneranno e che saranno disponibili, si faranno, non ci sarà nessuna forza morale, perché questo è il sistema. E non sto dicendo che è cattivo con questo, perché io sono convinto invece, secondo me, che è stata però una grande liberazione delle forze produttive, della creatività, eccetera, eccetera. Oggi noi però possiamo cominciare a vederne anche i limiti, appunto, no? I limiti che non si vogliono riconoscere di questo meccanismo, appunto, una grande capacità ma usata per che cosa? Allora, l'altro meccanismo è il meccanismo della colpa. Meccanismo della colpa, molti commentatori dicono, la colpa non c'è più, no? Perché se non ci sono regole, non c'è limiti, che colpa vuoi avere? Nessuno. Questo però, secondo me, è un commento abbastanza superficiale. No, è molto importante, sono d'accordo anch'io, cioè noi per esempio eravamo la generazione della colpa, da cui le nevrosi di colpa, ma adesso non possiamo andare molto a lungo perché sono le 7:15, ciao a dire, e dall'altra parte invece si dice oggi quello che conta è la prestazione, tutto giusto, salvo una cosa però, secondo me, che inconsciamente, questo invece lo vedo da analista, inconsciamente in realtà i ragazzi di oggi hanno un senso di colpa che è addirittura invece come dire che li tortura dall'interno, cioè è pervasivo. Perché dico inconscio? Perché noi avevamo senso di colpa ma rispetto a qualcosa che in definitiva lo rendeva tutto sommato più avvicinabile, cioè per esempio appunto era la figura del padre, o del padre e della madre, no? La figura dei genitori. I genitori mettono i limiti, i genitori mettono le regole, no? Mettevano le regole, mettevano. Allora c'è uno scontro. In qualche modo i sensi di colpa interni si configurano come lo scontro con qualcuno, che però è qualcuno che io vedo, con il quale posso in qualche modo scontrarmi. Quindi, come dire, il senso di colpa interno si, come dire, si umanizza, no? Si rende più concreto, è possibile confrontarsi. Invece io vedo, e non solo io, ovviamente, se no non varrebbe nulla, perché dal punto di vista statistico non valgono niente le osservazioni degli analisti, però molti vedono, e mi pare che si veda anche nei comportamenti collettivi, in alcuni comportamenti collettivi, invece che il senso di colpa diventa gigantesco. Perché? Perché non ha punti di confronto, no? Cioè questa colpa che è stata buttata fuori dal nostro orizzonte culturale torna soprattutto dal nostro orizzonte educativo, tu non puoi fare così, se fai così è sbagliato, quindi chi contravviene alle regole è in colpa. Per noi questo era ovvio, oggi non è per niente più ovvio, perché queste regole non si sa bene quali siano. Allora diventa invece appunto la cosa di prestazione, tu devi essere capace di fare questo, quell'altro ancora, devi essere bravo a scuola oppure devi essere bravo nello sport, devi saperti comportare nel senso di essere bravo a trovare consenso eccetera eccetera, ma insomma è tutto sulla prestazione. Però il mio convincimento è appunto invece che questo senso di colpa lavori all'interno. Per esempio c'è un ingrandimento sociale abbastanza visibile dell'autolesionismo. L'autolesionismo è una delle forme, delle tante forme, poi ce ne sono altre, no? Autolesionismo psicologico, meno più che non so quello che si ferisce, si taglia, eccetera. Per esempio, un autolesionismo psicologico molto interessante da vedere, interessante se non sei ovviamente dentro, se lo devi aiutare, interessante non se sei tu quello dentro, è a proposito appunto della prestazione, cioè gente bravissima, questo si vede spessissimo, io ho fatto per 40 anni professore universitario, gente bravissima, sa fare tutto, poi arriva il momento, oggi non quella del triennio che fa ridere, sarebbe quella della magistrale, arriva al momento, si arriva al momento della vecchia tesi e improvvisamente gli viene la, perché è una nevrosi piccola, ma c'è la nevrosi della pagina, non riesce a scrivere, non riesce a fare la tesi, allora bisogna lavorarci. Ma cos'è questa cosa qua? Secondo me, da un punto di vista più profondo, cosa che ovviamente non si può fare facendo il professore, però può avere l'idea o in altro modo non si può aiutare, è questa cosa qua, no? È una sorta di aspetto persecutorio di questo superio, come lo chiamava Freud, della parte del superio, che vuol dire insomma quella che impone le regole, che vuole che le rispetti, che vuole che tu aderisca a questa cosa qua, che non essendo più incarnata concretamente da delle figure con le quali si può avere un'esperienza diretta, diventa gigantesca, come dire, nella quello che noi chiamiamo inconscio, chiamatelo come pare a voi, le parti non troppo visibili della consapevolezza e della volontà. Questo mi sembra, per ritornare al problema iniziale, no? La descrizione di Federico, questa mi sembra la descrizione, ma quello che volevo dire in fin dei conti è che c'è una trasformazione, diciamo così, nelle strutture socio-economiche e nel modo culturale collettivo di pensarlo, che porta anche a un nuovo tipo di disturbi. Rispetto alle cose che vi ho detto, qua veramente finisco, forse si possono capire questi aspetti, no? Cioè, rispetto alla, per esempio, alla prestazione continua, non a caso le donne sono costrette a prestazioni continue che sono in genere più forti, nonostante tutto ancora più forti di quelle dei maschi, anzi paradossalmente. La liberazione femminile ha portato a un enorme aumento delle prestazioni femminili, perché adesso non solo devi essere appunto una donna di casa, devi essere una buona amante, prima solo tesa, tanto che se ne frega, perché gli uomini per esempio andavano al bordello, no? Questa è una storia ovvia fino agli anni 50 anche in Italia, no? Perché non è una cosa, pure c'era l'amante, semplice. Allora, ma una brava amante, ma nello stesso tempo deve essere brava sul lavoro, no? Allora, ma e naturalmente anche gli uomini un po'. Cioè questa prestazione continua porta a che cosa? Porta a due aspetti. Uno, l'aspetto depressivo. Non ce la faccio e quindi mi deprimo. L'altro, aspetto maniacale. Cioè sono continuamente in tensione, da qui i disturbi di ansia, di sonno, eccetera eccetera, perché devo fare 8 cose, 12 cose, non mi basta il tempo, uso il sabato e la domenica per andare avanti col lavoro, eccetera eccetera, no? Quindi depressione da una parte, maniacalità dall'altra. Adesso vi lascio perdere le altre cose. Qua invece, poi, a proposito di quello che abbiamo detto della folla solitaria, qui da una parte quello che ho chiamato spettro autistico non è proprio giusto, perché ci sono altre forme che non si possono definire nello spettro autistico, ma che sono socialmente ormai abbastanza note. L'ikikomori, per esempio, no? Gli adolescenti che stanno dentro la loro stanza e non vogliono uscire. Pensate alla folla solitaria e pensate all'estremizzazione. L'estremizzazione è l'individuo assolutamente isolato che si protegge dal mondo. Oppure l'altro invece è l'adesione totale alla folla. E anche l'adesione totale alla folla ha poi degli aspetti o alle cose, no? Fusionalità, distinzione, ma per esempio le dipendenze. Le dipendenze, nelle dipendenze c'è un legame tra me e l'oggetto della dipendenza, dove le due cose si fondono. Dove sono io, dove finisco io e dove incomincia la cocaina, per esempio. A un certo punto, dove sono io e dove comincia l'alcol? Non lo so più, perché se non ho quella quantità di alcol, non mi sento io. E io non posso esistere senza l'alcol, no? La dipendenza, no? È una sorta di fusionalità con l'oggetto. Oppure la crisi di panico. Dove che cosa realizzo? Realizzo con paura questa fusione totale. Non ci sono più io, c'è soltanto questo ambiente che mi invade. Beh, direi che basta, perché anzi sono andato troppo in là, no, con i nostri tempi. Adesso abbiamo solo un quarto d'ora per farlo.
Avrei una prima domanda, insomma, per il professore, quindi per trarre un po' le somme. Abbiamo visto come sostanzialmente, diciamo, le condizioni sociali finiscono ad essere solo qualcosa di astratto, ma possono influire presentemente anche sull'interiorità delle persone, e viceversa questa interiorità, oltre a modificarsi, però reagisce con anche disturbi e modalità differenti, no? Quindi la prima domanda che sorge spontanea è: non si può vedere anche nel disagio queste patologie che abbiamo visto poc'anzi un tentativo di riequilibrio, no? Prima si parlava di non avere regole, no? Quindi si metteva la differenza fra il mondo precapitalistico, che era un mondo ordinato, e contro il mondo capitalistico, che è il mondo del desiderio, cioè
del desiderio senza limite,
esatto,
che poi
abbiamo
del desiderio, si potrebbe dire, esatto. Cioè del caos.
Quindi in un certo senso, diciamo, anche la malattia, il disagio, è un tentativo di ricostituire anche un confine, quindi di riequilibrare una situazione.
Beh, questa è una bellissima domanda, e questo mi aiuta a dire qualcosa anche su Jung, per esempio, perché io penso esattamente che la psiche funzioni in questo modo, funzioni come un tentativo costante di riequilibrio tra gli opposti. Quindi se un opposto ha troppa forza, c'è qualche cosa che tende a ristabilire l'equilibrio, però questo qualcosa che tende a ristabilire l'equilibrio è un appello anche. Questo non vuol dire che è bello stare male, non vuol dire che è bello avere dei sintomi neurotici, neanche per idea, tanto meno psicotici, eccetera, eccetera. Però vuol dire che anche i disturbi psichici sono in qualche modo un appello, una possibilità, no? È un sistema che non funziona. C'è qualcuno, se voi lo pensate, come dire, politicamente, no? pensate la coscienza, l'inconscio, insomma la psiche, una specie di assemblea, c'è una parte che o si sente fuori, quindi dice no, io voglio entrare, perché devo sempre stare fuori? Oppure la potete pensare come un'opposizione, l'opposizione dice oh, ma qua le cose non vanno, e questo è in genere un disturbo che è un appello per quello che l'individuo può fare nel suo gruppo ristretto, e naturalmente è anche un appello per la società, quindi, cioè la nevrosi, adesso la dico grossa, ma Jung la dice anche così, non è per difendere qualcosa dicendo un'autorità, no? Perché dico che è un'esperienza. La nevrosi può anche essere una sorta di vocazione vuol dire uno che ti chiama. La nevrosi, il disturbo, è una vocazione che ti chiama, ti dice per esempio guarda che come stai vivendo non va bene. E è sicuramente così. Poi dopo, naturalmente, dice no, non è piacevole star male, questo è chiaro, no? Però è anche vero che forse, se non ci fosse lo star male, questa domanda non si porrebbe. E quella vita potrebbe essere ancora più destituita di senso di quello che è. C'è una pagina fantastica di La morte di Ivan Illich di Tolstoj, consiglierei di leggere il Previsto, in cui Ivan Illich, che fino a quel momento era stato un impiegato medio-alto livello, c'era la famiglia, normale, comincia a star male, non si capisce, sta male, si sente peggio, non guarisce, eccetera, eccetera, e allora c'è questo monologo che fa con se stesso e dice, ma andava tutto bene. E un'altra voce gli dice, ma andiamo veramente. E come mai non fare queste cose? Ma non è che forse hai sbagliato tutta la tua vita. Quindi non è che il senza nevrosi vuol dire che magari qualcuno a un certo punto, e Dio se c'è lo scampi da questo destino, magari si trova verso la fine della vita a dover dire ho buttato via la vita. Allora il malessere, bisogna stare attenti, sì, il malessere è qualcosa che va curato, naturalmente bisogna cercare di star meglio, eccetera, eccetera, ma non a scapito della domanda che contiene. Il sintomo è una domanda. Uno che bussa alla porta e dice oh, ci sono anch'io, così non funziona. Risposte.
Possiamo fare una domanda? Quanto secondo lei queste patologie dipendono dal soggetto o dal sistema, dal contesto, insomma, cioè che responsabilità ha il soggetto e il contesto? Che magari lo trovo sui termini percentuali, però insomma come.
Bene, la mia impostazione è evidente che fondamentalmente dipendono dal contesto, ma ogni contesto ha e avrà le sue patologie. non esisterà un contesto senza patologia, proprio perché, per l'ultima cosa che ho detto, la patologia è anche un segnale delle cose che non vanno. Allora, naturalmente, poi ci sono dei soggetti che o non hanno le condizioni per, oppure sono più deboli per varie configurazioni della loro vita, che spesso tra l'altro non dipendono da loro, no? Dipende da uno che padre, che madre ha avuto, da chi è stato circondato, dagli amici. Lì, esattamente, lì bisogna anche liberarsi da questa idea della responsabilità, eccetera. Io dico sempre, anche ai miei analizzanti, che non mi piace chiamare pazienti, dico sempre, ma il problema anche della colpa è riuscire ad avere colpa, secondo me, è un livello di estrema maturazione, perché vuol dire che io penso di essere stato in grado di avere una certa capacità di conoscere quella situazione, di aver scelto con una certa chiarezza una strada invece che un'altra e di aver scelto deliberatamente una strada che sapevo che insomma avrebbe fatto male a me, ad altri, eccetera eccetera, ma che per varie ragioni volevo comunque seguire. Questo è possibilissimo, no? Anche quando uno deve fare semplicemente uno scambetto di carriera, è giusto o sbagliato? È difficile dire giusto o sbagliato, no? Farà male a qualcun altro, forse fa male anche a sé, per esempio è come si guarda la mattina allo specchio, se ha una guardia in specchio, no? Sono un po' raccaoni, quindi cambia anche il mio, ma, però questa è la responsabilità. Noi 99 volte su 100, e questo è un problema, non siamo affatto responsabili, perché non ci capiamo un cavolo, e tantomeno, se non ci capiamo è 100%, e tantomeno abbiamo qualsiasi tipo di controllo, ci illudiamo di averlo. Quindi diventare consapevoli, diventare responsabili è esattamente il meglio che si può fare, ma non per fare tutto giusto, per poter dire sì, ma l'ho fatto io, però per quello che potevo, cioè la vita è stata mia, non è che ho vissuto per caso. Quello che guardate diceva Socrate, io faccio il pratico filosofico, sono anche esercito, sì, Socrate lo dice molto semplicemente, di quando lo processano non siete niente, no? No, dite che siamo, perché è quello che dice, che siamo il meglio dell'umanità, no? Il meglio della Grecia, quindi dell'umanità, no? Sono un po'
all'epoca, sì,
all'epoca, sì. Anche la nostra, questo è un po' di etnocentrismo, allora, esatto, siamo il meglio dell'umanità, ma com'è possibile che i meglio dell'umanità non fanno la cosa che rende degna la vita di un uomo di essere umano, cioè delle domande, se non si fanno domanda di se stessi, a se stessi, se non si chiedono dove vado, cosa sto facendo, dove vado, anche se la parola, ma prendete il senso un punto, è la parola senso, e tutti noi abbiamo un senso, tutti noi abbiamo una direzione, che lo vogliamo o che non lo vogliamo, anche quello che dice il caos è una direzione, per esempio, è diverso dal non caos, è diverso dalla strada dritta, no? È diverso, è tutto il caos, benissimo, ma se questo non lo scegliamo, semplicemente stiamo dentro una direzione, io poi non ci siamo mai neanche occupati se non altro per fare una domandina, è solo questa, è possibile un'altra? Io devo stare proprio dentro di me, posso modificare, questo è essere umano, cioè tutti ci abbiamo la zucca, la coscienza e un pizzico di volontà, il problema è ci lavoriamo o non ci lavoriamo.
Esatto, ma anche in questa ottica, in questa dialettica, insomma, la consapevolezza, il fatto di essere consapevoli che ha un'importanza enorme, appunto, è comunque in una certa maniera una scelta del soggetto, quindi appunto mi chiedevo fino a che punto contesto, soggetto, potere ha il soggetto in un contesto del genere? Fino a che punto e perché?
Ma secondo me ce ne ha tanto, ce ne ha tanto, ce ne ha tantissimo. Questa invece è una delle cose per la quale comunque la modernità, secondo me, va apprezzata sotto tutte le altre epoche storiche. E questo non è un fatto che noi adesso discutiamo se ci abbiamo più la libertà, la più o meno. Io la metto su questo piano. Esiste qualcosa che sono fatti sociali accettabili, sulle quali possiamo discutere, però che sono fatti sociali accettabili. Non è mai esistita un'epoca al mondo, mi spiega perché c'è stato il capitolo di un'altra, c'è un'altra, però non c'è mai stata un'epoca al mondo in cui i singoli individui abbiano goduto delle proprietà formali, che non vuol dire quelle che poi, però almeno formalmente, di libertà della loro vita individuale, mai. E gli esempi sono facilissimi. Ci sono la divisione per classi, la divisione per classi c'è e come, però non è che quello che è sotto come classe ti appartiene personalmente. Ricordate i promessi sposi,
non è neanche così, così rigida comunque la divisione per classi adesso nel nostro contesto. Insomma, rispetto a...
su questo avrei qualche dubbio,
perché basta vedere che termini di paragone abbiamo, insomma,
sì,
però
basta vedere qual è, ci sono degli studi sulla mobilità sociale che dicono che la mobilità sociale, persino negli Stati Uniti, non parliamo della Francia e dell'Italia, in realtà sia molto più bassa di quello che prima. Comunque, mettiamo che siano più fluidi, sicuramente saranno più fluidi che nel Medioevo, questo c'è. Sicuramente questo, ma in ogni caso uno non è proprietà di un altro, non è uno schiavo, non è un servo, non è che tu, se sei il mio padrone, decidi se io vado o non vado a fare, che so, servizio militare, se appartengo alla tua banda, chi mi sposo, chi non mi sposo, no? Classi. Generi sessuali, qua. Le donne, in tutta la storia che noi conosciamo, sono stati dei soggetti deprivati di diritti in quasi tutte le società che conosciamo. Abbiamo assistito a un enorme sviluppo della libertà individuale delle donne. Etnie, basta guardare così gli stati che sono entrati all'ONU, che questi sono formali, però certamente il colonialismo formale non c'è più. E guardate, questo è un processo che è del Novecento, è del Novecento, è sostanzialmente addirittura della seconda parte del Novecento, cioè, questo lo sappiamo tutti, cioè, voglio dire, l'India era un possedimento coloniale dell'Inghilterra, il Congo era un possedimento del Belgio, eccetera, eccetera, l'Algeria, insomma, via. Della Francia, cioè, mezzo mondo era proprietà, qualcuno era sotto un'altra parte di mondo. Credo che siano. Ma poi l'altra cosa, l'istruzione. Non c'è mai stato un mondo nel quale sia stato possibile per vaste masse di persone avere almeno un minimo di istruzione.
Anche l'informazione?
Certo, questo credo che. Questo era quello che diceva il fine dei conti, sia Weber dal punto di vista diversissimo, sia Marx, hanno due punti di vista diversi anche su qual è la genesi del capitalismo, però tutti e due sono d'accordo nel fatto che dire che la modernità è stata un grande passo avanti rispetto a questa possibilità, di libertà e di individualità, perché adesso noi contiamo come noi stessi. Potevamo essere liberi, eccetera, eccetera, ma per esempio, finché c'è una grande struttura di famiglia patriarcale, essere parte della famiglia.
No, la domanda che volevo fare è che per arrivare alla modernità e alle condizioni in cui siamo, eccetera, c'è sempre stato anche in un'ottica marziana, c'è sempre stato un progresso verso l'universalismo, diciamo così. Messo in moto da una classe che si presenta come tra virgolette l'incarnazione del genere universale sotto forma di una specie.
Oh, bello, ma qualcuno legge ancora Marx?
Una scoperta fantastica.
No, la domanda che volevo fare è semplice ma enorme, cioè nel senso, prendendo la luce francese, la borghesia, eccetera, eccetera, oggi qual è il soggetto di questo cambiamento verso un universalismo concreto? E un'altra domanda volevo fare, che è, per quanto riguarda la colpa, cioè se la colpa è individualizzata, un modo per espiare la propria colpa di essere consumatori potrebbe essere in un certo senso anche andare a Starbucks, perché se io vado a Starbucks c'ho il menù e c'è scritto l'1% verrà devoluto ai bambini del Congo che muoiono di fame, eccetera. Quindi io al prezzo del caffè, si dice, al prezzo del caffè ho anche il prezzo dell'espiazione della colpa, no, di essere un consumatore, no? Cioè, quindi, ma questo ci potrebbe essere portato anche molto oltre questo ragionamento, dicendo che la colpa potrebbe essere quindi anche questo modo di spiegare la colpa, anche una sorta di ecologismo banale, cioè compro la mela ammaccata e la pago il doppio pensando che questo abbia delle conseguenze dal punto di vista planetario, in realtà è come urlare la televisione di una torta di calcio, eccetera. E insomma, quindi la colpa come sintesi, cioè come stato di maturazione di un sintomo, eccetera, come potrebbe essere portato ad un livello propriamente universale. Io penso che questa sia la teoria, quello che si adesso, cioè è l'unico metodo, se ce ne sono altri. E insomma,
questa è la prima questione sul soggetto, ve la cavo così, appunto, avevo 17 anni, no? Ho scritto il libro lì, perché dopo l'esperienza politica, e devo dire che oggi ne sono ancora più convinto. Una delle fallacie, come dire, del progetto marxiano era proprio quello di individuare questo soggetto, non perché non avesse tutte le ragioni per farlo. Storicamente aveva tutte le ragioni per farlo, ha fatto benissimo, ma purtroppo si è mostrato che questo soggetto non è apparso. E quando è apparso, era un soggetto altamente equivoco. Equivoco nel senso che tanto sono state delle rivoluzioni proletarie, quelle della Russia e della Cina, 25.000 punti di domanda, perché la Cina è stata una rivoluzione più contadina, più proletaria, eccetera. La Russia, l'organismo fondamentale era quello del partito, che era fatto di piccoli borghesi intellettuali. Quindi al di là di questo, questa trasforma, e poi soprattutto la grande idea e slogan, no, del manifesto del Partito Comunista, quando doveva diventare proletari di tutti i paesi uniti, questo era il soggetto, questo soggetto che era adesso noi dobbiamo dire una parte. Attenzione, c'è un'altra frase nel manifesto che è fantastica, dove lui dice: il capitale poggia esclusivamente, è legato allo slogan che ho detto prima. Il capitale poggia esclusivamente sulla concorrenza degli operai tra loro. Questo secondo me è una pura verità. Cioè, appunto, i capitalisti, cioè, queste sono maschere sociali, i proletaristi. Il problema qual è? Che la, possiamo dire anche le persone, che ormai non puoi guardare su di tutto, non hanno nessuna consapevolezza e controllo, né fanno qualcosa per averlo. E la prima forma per non averlo è proprio l'etnocentrismo persino delle loro organizzazioni. E tu sai, perché vedo che sei, che la prima grande prova storica nella quale questa cosa doveva provarsi era lo scoppio della guerra mondiale, no? La prima guerra mondiale. Non che potessero evitarla, però almeno i partiti, i sindacati, i operai, teoricamente avrebbero dovuto battersi contro, no? Perché se andavano a ammazzarsi a vicenda. No, è lì che c'è la frattura della seconda frazione. Lì vuol dire una debolezza catastrofica, ma forse Marx appunto era un utopista. Perché pensate cosa vuol dire proletari di tutto il mondo unito. Ma se noi non siamo capaci neanche di parlarci, no, di parlarci, perché uno dei problemi ovviamente
che rallenta pazzescamente l'integrazione è proprio quella della parola, e la parola vuol dire i costumi, eccetera, eccetera. Se arriva qualcuno dal Bangladesh, allora per costruire una solidarietà con questo qua, bisogna non solo superare gli interessi economici, che non è facile, però che tante volte sono stati superati, no? Perché questa è nella storia di qualsiasi proletariato nazionale, è diventato nazionale, non c'è mai stato. Prima era regionale, eccetera, quelli che arrivano, c'è un bellissimo film anche italiano, no? Quello che arriva e dice, ma io come faccio? Ho la moglie, il cane, non posso scioperare. Allora per gli altri mi rispondono, cioè queste cose qua, ci sono voluti 100 e passa anni per costruire questa roba qua. Allora quanti ce ne vorranno? E poi soprattutto questo vuol dire poi culture, modi, cioè una forma di integrazione sulla quale evidentemente Marx aveva glissato, ma in questo era figlio della modernità, perché loro tutti quanti e noi siamo stati tutti quanti figli dell'accelerazione. L'accelerazione è proprio una caratteristica del capitalismo, adesso poi è lo spazio. L'accelerazione, pensando che anche gli umani si accelerano. E quindi bastava fare l'accelerazione, e il grande modello erano la rivoluzione francese e la rivoluzione americana, no? Quindi basta un gruppo di persone che lanci un'idea, che lancia il programma, e poi rapidamente si fa la rivoluzione. E invece non si fa. Questo è tutto. Allora, qual è il soggetto? Però Marx ha detto anche qualcos'altro sul soggetto, è sempre rimasto lì. Io penso che il soggetto possa essere questo, il soggetto è l'umanità, fuori da quella roba, perché poi chi è che era il grande, l'unico altro vero comunista della storia di Marx? Engels. Lui a un certo punto, è disperato anche della gente che lo circonda, dice meno male che io non sono marxista, perché ci sono quelli che cominciano già, secondo me l'ha fatto molto noto, però dice no, io con queste robe qua non ho niente a che fare, ho sempre pensato un'altra cosa che andata. Allora scrive anche su una bellissima letterina in cui lui dice, ah, finalmente siamo rimasti da soli, io e te siamo il vero partito. Allora, e chi è Engels? Quello che tra l'altro insomma, l'ha aiutato tutta la vita, economicamente non solo, ha coperto anche qualche problema familiare. Engels era il figlio di un grande capitalista, è noto questo fatto, e solo a un certo punto è uscito dalla cosa quando il padre non c'era più, eccetera, eccetera, e allora ha potuto vendere l'azienda, vivere di rendita, dedicarsi al movimento operaio e nel frattempo continuare a finanziare ancora più fortemente, perché Marx era in condizioni disastrose, il suo amico. Quindi questo mi dice tutto, ma quello è nella teoria. Quando io parlavo del carattere maschio, Marx è chiarissimo su queste cose. Il problema non sono i capitalisti, ma sono che cosa impersonano, cioè la logica del profitto, del salario e della rendita. Questo sono i problemi, non le persone. Quindi questo sono i soggetti. Poi, quindi poi dopo penso anche un'altra cosa, però penso che proprio in questo mondo unificato il meccanismo antichissimo della politica sia il meccanismo del creare capri espiatori. Questo comporterebbe tutto un altro lungo discorso, per cui oggi nella mia vetusta età sono arrivato alla conclusione che il problema politico è metapolitico, cioè bisogna fare qualcosa a monte, ci vuole una grande, lunga, persistente, che non vedremo, e il coraggio anche di dirsi non la vedremo, trasformazione molecolare e quindi trasformazione della mentalità. Per fare la trasformazione della mentalità ci vorranno secoli, ci vorranno incontri di culture, magari poi forse non si farà mai, però la cosa è appunto a che cosa si dedica la vita. Questa, anche se rimanesse un'utopia, ma l'utopia è fondamentale, perché sulla stella polare non ci si arriva, sennò tra l'altro si bruceremo, no? Però ha indicato per secoli e secoli come fare a trovare la strada di casa, no? Perché ci dice però dov'è il nome. L'utopia fa sì che noi capiamo qual è l'orientamento, e allora ogni passo in questa direzione è un buon passo. Poi tu mi hai chiesto cosa vuoi fare. molto bella anche quella lì, assolutamente, ma di nuovo però la mia risposta è appunto, bisogna diventare coscienti e consapevoli e andare al di là di queste mere apparenze, va benissimo, abbiamo uno Starbucks, facciamo le cose, però il punto non è la cosa che fai, il punto è il gradiente, la piccola differenza che fai nella trasformazione della mentalità. Questo è quello che conta. Sulla teoria, la terza, sì, la teoria, ma attenzione, perché la teoria staccata, non coerente con la prassi, che però per me vuol dire la vita, cioè la biografia, è già difficilissimo fare in un altro modo. Il nostro tentativo, il piccolissimo, ridicolo gruppo in questi universi, eccetera, per il filo, per il quale parte di filosofia, sono sempre questi. La filosofia come modo di vivere, che era la grande filosofia, che era anche la filosofia antica, dove, che è uno dei nostri ispiratori, ha passato la vita per mostrare che la filosofia antica, noi l'abbiamo detto sempre in un certo modo, ma è una stupidaggine, poi è mal fatto questa ricostruzione, perché la filosofia antica era un modo di vivere, e il modo di vivere poi anche le religioni, eccetera, insomma, sono modi di vivere. E a un certo punto lo stesso dice, beh, anche il marxismo è stato, è vero, è stato un modo di vivere, e ci sono stati milioni di persone che hanno torto, ragione, cioè, però hanno in qualche modo trasformato la loro vita. Ecco, questo qui
sì, c'è pochissimo tempo, sì. Però se non parte il treno
non posso mandare, sarebbe tutto un euro in mente, no, è un risultato spirituale della politica che
però su questo qui posso rimandare una cosa a far cazza agevole, se mi di leggere il mio Jung da Feltrinelli. È Jung, poi l'opera rosso, è un volumetto Feltrinelli dove c'è un capitolo sul capo espiatorio, Jung, Neumann, eccetera eccetera, parla soltanto poche righe di girato.
Più ci sarà
sulla meta politica invece ci sarà un articolo su una rivista, che è la rivista di psicologia analitica, il prossimo numero è su psiche ed economia, uscirà uscirà verso marzo, primo marzo, comunque si chiama psiche ed economia,
comunque
la rivista di psicologia,
questa cosa ad aprile la luce di gloria con i principali gruppi italiani darà meno spazio a questa
della paranoia,
ma se